Laudetur Jesus Christus.
Sabato 3 maggio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: raccogliere il grido della vita violata. Così ieri il Cardinale Guggerotti nella messa in suffragio di Papa Francesco in San Pietro nel settimo giorno dei novendiali. Si prepara l'avvio del conclave il 7 maggio prossimo, già le telecamere di tutto il mondo puntate sul comignolo posizionato ieri sul tetto della Cappella Sistina. Nuovi raid israeliani in Siria a protezione della comunità drusa e suonano le sirene a Gerusalemme per un missile dei ribelli Houthi dallo Yemen. Le 8:45 secondo, ben trovati all'ascolto da Giancarlo Lavella. Nella Basilica di San Pietro, dunque ieri pomeriggio, il Cardinale Claudio Guggerotti, già prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, ha presieduto la settima messa dei novendiali in suffragio di Papa Francesco, esortando a seguire gli insegnamenti del pontefice scomparso. Ce ne parla Alessandro Di Bussolo.
Raccogliamo, come ci ha insegnato Papa Francesco, il grido della vita violata, quello della terra e quello di un'umanità travolta dall'odio, frutto di una profonda svalutazione del valore della vita, per alleviare concretamente il dolore che suscita questo grido a qualsiasi latitudine e negli infiniti modi con cui il male ci indebolisce e ci distrugge. È l'indicazione del Cardinale Veronese in una celebrazione animata dalle Chiese Orientali Cattoliche, nella quale sottolinea come Francesco ci ha insegnato ad amare la diversità e la ricchezza dell'espressione di tutto ciò che è umano. Così, mentre molti fratelli delle Chiese Orientali Cattoliche sono costretti a lasciare le loro antiche terre, che furono terra santa, per salvare la vita e vedere un mondo migliore, il popolato veronese chiede l'impegno, come aveva voluto il nostro Papa, per accoglierli e aiutarli nelle nostre terre a conservare la specificità del loro apporto cristiano, che è parte integrante del nostro essere Chiesa Cattolica.
E stamani nona congregazione generale in Vaticano dei cardinali in vista del conclave del 7 maggio. In quella di ieri, al centro degli interventi, i temi dell'evangelizzazione, degli abusi e degli scandali finanziari. Nessun problema di salute per il cardinale Parolini dopo che alcuni media avevano parlato di un malore accusato dal porporato. Le parole di Gesù all'Apostolo Pietro in un'intervista inedita di Papa Francesco del 2021 in onda sul canale televisivo El Sembrador Nueva Evangelización. Il pontefice esprime il desiderio che la Chiesa sia un'umile servitrice in mezzo al mondo. È uno degli oggetti più emblematici e simbolici, lo avete sentito dai titoli, in ogni conclave per l'elezione del nuovo Papa, è stato sistemato ieri sul tetto della Cappella Sistina. Si tratta del comignolo posizionato dai vigili del fuoco Vaticani, da cui usciranno le fumate nera o bianca e che indicheranno se l'elezione del nuovo pontefice è avvenuta o meno. Ieri il presidente israeliano Herzog si è recato in visita dal nunzio apostolico a Gerusalemme, Monsignor Adolfo Tito Liliana. Il capo dello Stato ha firmato il registro delle condoglianze per la scomparsa del Papa, ha poi espresso la sua ammirazione per la profonda umanità e umiltà del pontefice, insieme al rammarico di non averlo potuto incontrare durante la sua recente visita in Italia. Al microfono di Roberto Cetera, ascoltiamo il nunzio.
Il presidente dello Stato di Israele, Isaac Herzog, ha voluto tracciare la storia dell'amicizia della sua famiglia, già dal Papa Giovanni Paolo II fino ad oggi. Vorrei leggere quello che ha scritto alla fine del suo messaggio di condoglianza. Ha citato il profeta Micheia: «Ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che ti richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio». Ecco, ha espresso proprio onorevolmente il popolo di questa nazione e il sentimento personale e della comunità, unendosi con quello che noi sentiamo per la scomparsa di Papa Francesco. Un grande onore per noi.
Rimaniamo in Medio Oriente con l'attualità internazionale. Continuano gli attacchi israeliani in Siria. Secondo le autorità di Tel Aviv si tratta di azioni a protezione della comunità drusa. Nella notte sono invece risuonate le sirene antiaeree a Gerusalemme e in altre aree di Israele per un missile lanciato dallo Yemen dai ribelli Houthi. Ce ne parla Francesco De Remigis.
La richiesta di aiuto era arrivata fino alla residenza di Benjamin Netanyahu a Cesarea, a metà strada fra Tel Aviv e Haifa. Centinaia di dimostranti drusi si erano radunati giovedì sera in segno di protesta contro il premier israeliano che, a detta di molti riservisti, non stava facendo abbastanza per proteggere la comunità drusa in Siria. Si tratta di circa 600.000 persone, in passato nel mirino delle milizie jihadiste nel nord del paese e oggi uccisi a decine da miliziani sunniti considerati vicini al governo di al-Jolani. Non permetteremo alle truppe siriane di spostarsi a sud di Damasco o di rappresentare una minaccia, il cambio di passo firmato da Netanyahu e dal suo ministro della difesa Katz nelle ultime ore. Il governo israeliano ha quindi rivendicato l'attacco aereo nella zona del palazzo presidenziale della capitale siriana all'alba di ieri, operazione presentata come un messaggio ad al-Jolani, accusato di ignorare l'impennata di violenze. L'esercito israeliano afferma ora che le sue forze militari sono schierate nella Siria meridionale per impedire l'ingresso di forze ostili nei villaggi drusi sul lato israeliano del confine, e l'esercito ha annunciato poco fa di aver colpito un'infrastruttura militare che ospitava cannoni antiaerei in Siria.
Andiamo in Ucraina. In attesa che venga avviata una qualche forma di dialogo dal paese, continuano ad arrivare notizie di guerra. I sistemi di difesa aerea russi hanno respinto un attacco di droni sulla regione di Rostov. Sono invece una cinquantina le persone ferite dai droni russi lanciati su Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, lo hanno annunciato le autorità locali. E cambiamo scenario. Alta tensione tra truppe indiane e pakistane nello stato conteso del Kashmir dopo l'attacco terroristico del 22 aprile scorso, in cui sono stati uccisi 26 turisti. New Delhi punta il dito contro Islamabad, mentre il Pakistan accusa l'India di un possibile imminente attacco. Michele Raviarne ha parlato con Diego Abbenante, docente di storia e istituzioni dell'Asia all'Università di Trieste.
La causa di particolare tensione e di gravità di questo passaggio è che il governo Modi non si è limitato a, diciamo, rispondere in maniera dura, minacciando delle ritorsioni nei confronti del Pakistan, che viene sospettato di dare sostegno a queste organizzazioni radicali che operano in Kashmir, ma ha addirittura deciso di sospendere il trattato sulle acque del fiume Indo, che è un trattato particolarmente importante in quanto è sostanzialmente l'unico successo diplomatico che si sia mai verificato negli ultimi decenni nei rapporti tra i due paesi.
C'è un rischio di guerra?
Il rischio più reale è quello di una nuova offensiva da parte indiana nel territorio del Kashmir. Questa non sarebbe ovviamente una cosa nuova, purtroppo, e tra l'altro è, come dire, una dinamica che ha anche lo scopo da entrambe le parti di saggiare un po' la determinazione, la prontezza delle due forze.
Cresce l'emergenza umanitaria in Somalia. Dal 15 aprile nel paese del Corno d'Africa più di 45.000 persone sono state colpite da inondazioni e si registrano morti, tra cui bambini, lo hanno reso noto fonti dell'ONU. In Messico l'esercito degli Stati Uniti ha creato una seconda zona militare al confine con il paese in chiave anti-immigrazione, aggiungendo un'area in Texas dove le truppe possono trattenere temporaneamente migranti o intrusi. Secondo l'UNICEF, un bambino su 10 nel mondo è costretto a lavorare. Il 12 giugno prossimo si celebrerà la giornata internazionale contro il lavoro minorile. Con l'economista Luigino Bruni riflettiamo sui numerosi appelli di Papa Francesco a non chiudere gli occhi su chi sfrutta i minori a fini di profitto. L'intervista è di Francesco De Remigis.
Lo sguardo di Papa Francesco sul lavoro era molto concreto, il lavoro come mezzo di inclusione di tutti, soprattutto di chi è fuori, di quelli che lui chiama gli scartati, quelli che rimangono lungo la strada. Interessavano i lavoratori più che il lavoro in senso astratto. Lui guardava le persone, soprattutto i disoccupati, questi suoi incontri anche con gente che perdeva il lavoro, che chiedeva aiuto sia come singolo che come intere categorie.
Anche la mancanza di paura di denunciare alcuni abusi, cioè il problema del lavoro minorile. In diversi interventi il pontefice è tornato a interrogare le coscienze su questa problematica.
E Papa Francesco su questo tema era molto forte e molto chiaro sempre, ma tutto quando parlava di regioni del mondo dove ancora il lavoro minorile non è soltanto un'eccezione, una piaga, ma è parte normale del sistema economico, dove i bambini adolescenti vengono sottratti dalla scuola e vengono messi dentro le fabbriche o comunque a lavorare. È ovvio che con l'attenzione che aveva Papa Francesco per i bambini, per i giovani, per i diritti umani, i diritti sociali, questi aspetti erano molto urgenti.
Ci fermiamo qui, è tutto per ora. Da Gustavo Messina in regia e da Giancarlo Lavella, grazie per averci seguito. Tra poco Sound Magazine, vi ricordiamo che l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 9.